Musica. Intervista di Enrico Ruggeri, di Luisa Bartolucci. Anche il 2007 si candida ad essere uno degli anni più intensi dell'affollata vita di Enrico Ruggeri. Il poliedrico cantautore, giunto alla seconda edizione della trasmissione televisiva Il Bivio, seguita ad esplorare le sue differenti potenzialità comunicative. Ma la televisione non è tutto. Enrico sta per dare alle stampe il suo sesto libro, che egli considera un lavoro impegnativo ma ben riuscito. Lo abbiamo raggiunto al telefono e con lui abbiamo realizzato un'intervista a tutto tondo che vi proponiamo. Domanda. Enrico Ruggeri, dai decibel sino a cuore, muscoli e cervello, ha compiuto un'incredibile evoluzione con qualche ritorno verso il passato. Cosa può dire in merito? Risposta. Quando si scrivono delle canzoni, si cerca sempre di guardare all'interno delle proprie potenzialità. Si tenta di raccontare storie sempre diverse o di raccontare la stessa storia servendosi di linguaggi diversi. Credo di essere al centro di un percorso che per fortuna è stato piuttosto lungo. Domanda. Con i Decibel vi è stato un tentativo di fare musica di rottura rispetto a quello che era il panorama italiano del tempo? Risposta. Beh, sì, quando sono usciti i Decibel, essi erano veramente quanto di più diverso potesse esistere rispetto a quello che si ascoltava in Italia in quegli anni. I gruppi da noi in quegli anni erano molto romantici, nati per piacere alle ragazzine. Si chiamavano, per chi se li ricorda, la Bottega dell'Arte. Collage. Noi ascoltavamo probabilmente musica totalmente diversa, ci piacevano cose differenti. Venivamo dai viaggi a Londra che si facevano per andare a sentire concerti, per cui portammo in Italia una musica che il nostro paese non conosceva. Domanda. Fu un'azione molto coraggiosa partecipare a Sanremo con un pezzo quale Contessa? Risposta. Beh, sì, Contessa era una canzone molto diversa dalle cose che si ascoltavano in quegli anni, però fu tutto sommato una scelta felice. Già che il pezzo andò molto bene e da quel Festival di Sanremo dell'80 è partito un po' tutto. Domanda. Qualcuno si è stupito nel vederla dedicarsi in seguito alla scrittura di canzoni molto intimiste, mentre in realtà sappiamo che molti gruppi rock hanno tra il loro repertorio le cosiddette ballate. Risposta. Il punk fu una grande sferzata. Però era un tipo di musica che non prevedeva grandi evoluzioni, si basava tutta su pochi accordi maggiori e basta. Bisogna anche tener conto del fatto che, ad esempio, in Inghilterra Sting è nato come cantante e bassista di un gruppo punk, così come Elvis Costello. Quelli più curiosi hanno poi fatto altre cose partendo da lì. Domanda: quali sono i gruppi che predilige? Risposta: i miei preferiti erano gli Stranglers. I Clash hanno dato tantissimo, i Sex Pistols che furono un po' il detonatore, ma gli Stranglers erano quelli che mi piacevano di più. Domanda: perché l'Italia è rimasta sempre indietro sotto questo aspetto? Risposta: l'Italia è sempre in bilico tra le radici della sua musica molto melodica e la voglia d'Europa. È forse giusto che sia così. Sposa determinate correnti, ma mai fino in fondo. Domanda: che cos'è per lei l'ispirazione? Come nasce? Risposta. Ma l'ispirazione è l'osservazione. L'osservazione di se stessi, di quello che succede. È un percorso abbastanza misterioso. Domanda. Lei ha composto numerose canzoni per altri suoi colleghi, i quali le hanno portate al successo. Basti pensare a Quello che le donne non dicono, interpretata da Fiorella Mannoia, ma potremmo citarne tante e tante altre. Cosa induce un cantautore a donare una propria canzone ad un altro interprete? Risposta. Non so negli altri casi. Per quanto riguarda me, è portato dai casi della vita, amicizie che nascono, affinità, quindi la decisione di far musica assieme. Non sono mai stato quello che programmava una cosa, magari chiamando un collega, dicendogli guarda, ho scritto una canzone che puoi cantare solo tu. Non ho mai usato questi trucchi del mestiere che venivano utilizzati una volta. Io scrivo per il piacere di scrivere, poi le mie canzoni prendono anche direzioni determinate dal caso. Domanda. In seguito con l'album L'Isola dei Tesori, lei si è riappropriato di alcune di queste canzoni? Risposta. Sì, beh, quello lo facevo già da tempo in concerto, per cui, come dire, ho fatto sentire alla gente come le avevo scritte, ecco. Domanda. Lei ha davvero collaborato con le personalità più disparate, anche con Elio e le storie tese. Risposta. Proprio per quanto dicevo prima, per il caso si può diventare amico anche di persone che tra di loro probabilmente non diventerebbero amiche. Penso ad Elio, Tozzi, La Mannoia, Morandi, Mina, Locasciulli. Sono queste persone molto lontane tra di loro. Domanda. Parlando di donne ha scritto molto, ma che opinione ne ha? Risposta. Oh mamma, beh, è un'opinione che è cambiata nel corso degli anni, perché la donna ha un effetto abbastanza dirompente sull'uomo, su di me in particolare. Basta vedere le mie canzoni. All'inizio emergono indubbiamente molti conflitti irrisolti e poi, piano piano, la voglia di capirle, di conoscerle meglio. Domanda. E cosa non dicono le donne? Risposta. Cos'è che non dicono gli esseri umani? In realtà vi sono tante cose che uno non riesce a comunicare all'altro, a chi gli sta vicino, per cui sono quelle che potremmo catalogare come difficoltà del vivere. Domanda. Lei è uno dei pochi cantautori ad aver scelto anche delle attività parallele, quella di scrittore, di racconti e poesie, insieme a quella di conduttore di programmi televisivi, attività nel corso della quale si confronta con il video in altre vesti. Come nascono queste diverse esperienze? Risposta. Queste sono un po' le diverse facce di una stessa medaglia. In realtà il mio mestiere è quello di ascoltare storie per poi raccontarle, rendendole più poetiche o maggiormente spettacolari. Questo l'ho fatto principalmente scrivendo canzoni, ma anche scrivendo libri e facendo adesso anche il conduttore televisivo. Però il principio è lo stesso, portare agli altri delle cose che hanno emozionato me. Per cui è stato un passaggio abbastanza naturale. Credevo che fosse più difficile. Domanda. Quando si confronta con la scrittura di un racconto, come avviene il parto? Risposta. Come tutti gli altri parti, misteriosamente. Io mi metto lì a giocherellare con un foglio bianco. Ad un certo punto inizio a scrivere qualcosa, o prendo la chitarra, o mi alzo e vado al pianoforte. Quindi avvengono tutti abbastanza nello stesso modo. Domanda. Il suo scrittore preferito? Risposta. Direi Simenon. Sarà perché è quello di cui ho letto di più, ma proprio perché egli è un insieme di poesia, di sintesi, è molto moderno. Domanda. Il suo poeta preferito? Risposta. Ma devo dire che io la poesia non è che la conosca particolarmente. Se proprio devo scegliere un poeta, direi Giacomo Leopardi. Domanda. Per il pessimismo? Risposta. No, semplicemente per l'acume e per la perfezione tecnica. Per me la poesia sarà per una mia deformazione professionale, deve essere in rima, deve contenere una struttura, deve avere in sé la musicalità della parola, altrimenti è troppo facile. Domanda. È diverso scrivere una poesia dal comporre una canzone? Risposta. Sì. Comporre una canzone è in assoluto la forma dello scrivere più difficile, per il semplice motivo che devi tener conto di una serie di fattori enormi. Domanda. Lei è anche sportivo, notoriamente tifoso dell'Inter. Come nascono queste passioni calcistiche? Risposta. Ma nascono dall'infanzia. Mio padre era interista e quindi nascono non so neanche io come, così come mio figlio non sa neanche lui perché sia anche egli interista. Sono quelle cose che poi ti accompagnano per tutta la vita ed in un certo senso tengono vivo il bambino che hai dentro. Domanda. L'Inter si sta avviando a vincere un altro scudetto. Forse questo è un campionato che non soddisfa pienamente per la scarsa competitività di altre squadre. Lei cosa ne pensa? Risposta. Sì, però è anche vero che tutti dicono che è un campionato facile, però le altre stanno tanti punti sotto. Dunque, pur essendo un campionato così facile, le altre sono distanziate di almeno 15-20 punti dall'Inter. È un campionato frutto di quanto accaduto negli anni precedenti, però è anche vero che non è facile vincere tanto comunque. Domanda. Cosa pensa di Roberto Mancini? Risposta. È il primo allenatore che è riuscito a coniugare risultati e gioco ed è il primo allenatore che è riuscito a far stare sereno uno spogliatoio come quello dell'Inter, cosa che negli ultimi 40 anni non era riuscito a nessuno. Domanda. Sta ancora collaborando con Controcampo? Risposta. Sì, mi diverto, dopo aver visto la partita a buttar giù due righe. Domanda. Che pensano i tifosi dell'Inter di questa sua collaborazione? Risposta. La trovano divertente. Io stesso cerco di non prendermi troppo sul serio. Il calcio è un argomento sul quale la gente non ama scherzare, però un po' di ironia, quando si riesce, sarebbe auspicabile. Domanda. Cosa pensa degli ultimi eventi che hanno colpito il calcio? Mi riferisco alla chiusura di alcuni stadi. Risposta. Ma io sono nato in un periodo in cui queste cose... Io andavo al liceo negli anni 70 e quindi io credo che vi siano delle frange di disagio che hanno bisogno di mettersi sotto una bandiera. Negli anni 70 erano altre, adesso sono queste. Così come negli anni 70 vi erano quelli che rompevano le teste ma non avevano nulla a che vedere con Che Guevara. Quelli che oggi rompono le teste non hanno niente a che vedere con il calcio e con il tifo. Domanda. Ritiene che il governo sia stato abbastanza tempestivo nell'intervenire? Risposta. Il nostro governo, qualunque esso sia, è sempre fa leggi, poi tanto vi sono le scappatoie, si esce. Il problema dell'Italia è che ognuno fa un po' come gli pare, quindi alla fine, dopo la prima domenica, si gioca anche con la gente, a porte semichiuse, poi socchiuse, adesso è tornato tutto come prima. Domanda. La sua appartenenza alla Nazionale Cantanti, quanto tempo le prende e come la vive? Risposta. Adesso io sono il presidente dell'associazione, da circa un annetto. È un impegno che affronto volentieri, intanto perché mi dà la possibilità di fare qualcosa, di rendermi utile, di mettere la mia fortuna a vantaggio di altri. In questo momento riusciamo a portare le famiglie agli stadi, giacché non siamo l'unica realtà tranquillizzante all'interno del calcio. Domanda. L'incontro con Andrea Mirò, musicalmente, cosa ha cambiato in lei? Risposta. Intanto il suo grande talento, la sua grande ispirazione e la sua grande tecnica mi hanno sorpreso da subito. Lei mi ha dato anche dei codici, nel senso che io a volte scrivevo delle cose e non sapevo neanche perché lo facevo. Mentre lei, che proviene dalla musica studiata, è in grado di codificare, di scrivere una musica senza avere uno strumento davanti, è sicuramente una musicista nel vero senso della parola. Domanda. Tornando al bivio, quale storia l'ha colpita maggiormente e come si rapporta con tutte queste vicende e con i loro protagonisti? Risposta. È difficile sceglierne una. Sono tutte veramente di grande intensità e di grande emozione. Mi rapporto innanzitutto con curiosità, sperando sempre che la curiosità mantenga inalterato il rispetto, perché poi l'ospite merita rispetto. Vi è sempre un misto di impertinenza e la voglia di tutelare chi ha deciso di venire da me a raccontare una storia. Domanda. Cosa l'ha attratta maggiormente nel corso di queste puntate? Cosa l'ha colpita? Risposta. Mi ha colpito il fatto che il vero mistero del mondo è quello che vediamo e non quello che non si vede, perché poi la gente ha un sacco di storie incredibili da raccontare. Domanda. Lei si è dedicato anche alla scrittura di colonne sonore. Che rapporto ha con il cinema? Risposta. Non mi piace molto il luogo cinema. Mi piace guardare film a casa, francamente. Al cinema non ci si può alzare, non si può fumare, è un luogo restrittivo. Mi piace però guardare film. Domanda. Si confronterà ancora in futuro con la scrittura di colonne sonore? Risposta. Me lo auguro, spero che accadrà, è una cosa molto stimolante. Domanda. Le è mai capitato di incontrare dei non vedenti? Risposta. Sì, nel 1987 feci una tournée successiva alla vittoria di Si può dare di più, con una grande orchestra, e scelsi di essere accompagnato da un allora giovanissimo cantautore che si chiama Alejandro Baldi, con il quale ho vissuto 3 o 4 mesi. Stare in tournée vuol dire vivere a stretto contatto. Domanda. È cambiata in quel periodo la sua idea della cecità? Risposta. Io non sono uno che ha preconcetti, ma indubbiamente Alejandro è uno che ti stupisce, che ti spiazza, perché è una persona iperattiva. È molto ironico. Con un non vedente capita spesso di dire frasi quali ci vediamo dopo, eccetera. E lui era il primo a ridere ed a prendermi in giro dicendo, ad esempio, sì, magari. Alejandro era un tipo molto spiritoso e naturalmente vivere a contatto con un non vedente che ti fa capire una cosa che sai già, ma che è bello verificare, il fatto di quanto siano sviluppati gli altri sensi. E quindi Alejandro è uno che entra in un posto e sa dirti Che la stanza è bella, è grande, ha un udito così fine che riesce a misurare le cose con le orecchie. Una serie di cose che già immaginavo con lui le ho vissute toccandole con mano. Domanda: vi è una canzone che avrebbe voluto scrivere? Risposta: per la verità sono molto contento di quelle che ho scritto, però dovendo scegliere forse Il cuoco di Salò o La valigia dell'attore di Francesco De Gregori. Domanda: la canzone che considera più brutta in assoluto? Risposta: non si dice, devo dire che accendendo la radio vi è solo l'imbarazzo della scelta. Domanda: per concludere, vuole inviare un messaggio o un saluto particolare ai nostri lettori? Risposta: un abbraccio ed un a presto, poiché io ad aprile ricomincio a far concerti.